Prendiamo la nostra pagellina per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana da altri spiriti maligni, mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli. Creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo l'iniziativa spirituale proposta all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando l'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo primo sabato del mese di maggio per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della sesta domenica di Pasqua, che vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Si tratta di un grande dono che tu metti a nostra disposizione e che noi vogliamo accogliere pienamente. Tutti abbiamo bisogno di guarigione spirituale. Dal momento che la causa della malattia spirituale è il peccato. E tutti, chi più chi meno, ci ritroviamo nella condizione di peccatori, bisognosi di essere purificati, rigenerati, santificati dalla grazia dello Spirito Santo. Quest'oggi vogliamo chiedere con particolare fiducia l'intercessione di Maria Santissima all'inizio di questo mese di maggio dedicato alla sua devozione, perché interceda il dono dello Spirito Santo su tutti i suoi figli, perché possano beneficiare di un profondo risanamento interiore. Animati da questi sentimenti, vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ci sediamo per l'atto penitenziale. In questa celebrazione di guarigione spirituale, l'atto penitenziale è un po' articolato e io devo spiegarlo perché ci sono sempre qualche persona nuova. Allora, la guarigione spirituale si realizza fondamentalmente attraverso un processo di riconciliazione. Riconciliazione con Dio, riconciliazione con se stessi, riconciliazione con il prossimo. Ora, la riconciliazione si realizza, si attua attraverso la dinamica del perdonare e del chiedere perdono. Quindi, in questo atto penitenziale noi siamo invitati a fare due cose. La prima è perdonare, la seconda è chiedere perdono. Perdonare chi? Noi dobbiamo perdonare chi può averci procurato del male, averci fatto soffrire in qualche maniera. Chiedere perdono, dobbiamo chiedere perdono a Dio. Quindi la preghiera di perdono è rivolta nei confronti di persone che possono essere vive, che possono essere anche persone defunte. La preghiera di richiesta di perdono, di pentimento, deve essere rivolta a Dio. In un primo momento, quindi, tutti siamo invitati a formulare una intenzione di perdono. Vi chiederei di farne una sola e di farla tutti, perché succede che alcuni non la fanno mai e altri ne fanno 3, 4, 5, col risultato che poi le cose diventano sempre più lunghe e oggi siamo abbastanza numerosi e se tutti ne facciamo più di una le cose vanno molto in là. Per me non c'è problema, ma il problema è per voi. Quindi una intenzione di perdono e una intenzione dopo che noi tutti l'abbiamo fatta, faremo un'intenzione in cui chiediamo perdono a Dio di quello che riteniamo in quel momento sia la cosa un po' più importante per essere, che abbiamo bisogno di essere perdonati. Chiaramente, un atto penitenziale di questo tipo non sostituisce il sacramento della riconciliazione, quindi uno si deve andare a confessare e prepararsi. È chiaro che il frutto di questo atto penitenziale è una guarigione spirituale nel contesto dell'Eucaristia. Per quale motivo? Perché dal momento che noi esprimiamo una intenzione di perdono e l'assemblea si unisce al nostro perdono dicendo noi perdoniamo, cosa succede? Succede che il corpo di Cristo non può essere disgiunto dal capo, che è Cristo. Per cui se io perdono, la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. Allora voi capite l'efficacia. Uno in cuor suo, a casa sua, può dire: Signore, io perdono Tizio. Però è diverso dirlo nel contesto di questa messa, perché Tizio che viene perdonato da me nel mio cuore e esplicitato verbalmente è perdonato anche contemporaneamente dalla Chiesa e è perdonato da Gesù Cristo. Voi capite la differenza? Allora, l'importanza di vivere questo momento di perdono, tant'è vero che io vi consiglierei di prepararvi queste due intenzioni, cioè venire con un fogliettino. Io me le scrivo perché so che devo pensare a tante cose, poi succede che uno si dimentica e me le scrivo in rosso, per dire. Allora, tanto vale che uno a casa si metta lì e dica: io che cos'è che devo perdonare? Chi devo perdonare nella messa del primo sabato del mese? Perché questa celebrazione è una celebrazione che va preparata. E vi anticipo una cosa, così se la dico prima non la dico dopo. Ecco, al termine vi sarà data una pagellina con due preghiere. Dal momento che io ho constatato come tante persone desiderano partecipare a questa Eucaristia del primo sabato e poi per un motivo o un altro, non dipendenti dalla loro volontà, succede degli impedimenti e per cui uno ce la mette tutta, poi all'ultimo momento succede qualcosa che non può venire, allora vi invito a fare la prima settimana, quando una persona dice vorrei andare sabato alla messa del primo sabato del mese, la settimana che precede, che quindi cade sempre la prima settimana del mese più o meno, ecco, comunque i giorni che precedono, fate queste due preghiere, ecco, che vi darò in una pagellina unica, fatele per conto vostro, tutti i giorni la fate, vedrete che quegli ostacoli non è che svaniscano nel nulla, ma sicuramente ci saranno meno difficoltà a venire a questa celebrazione, perché qui, ecco, purtroppo è palese che c'è un'azione dello spirito del male che ostacola le persone a partecipare a questa celebrazione. E quindi noi dobbiamo contrastare a priori attraverso la preghiera, chiaramente lo strumento che il Signore mette a nostra disposizione, queste interferenze negative. Allora, fatta la nostra preghiera di perdono, alla quale l'assemblea si associa dicendo noi perdoniamo, noi formuleremo una preghiera di pentimento, cioè io, Signore, io ti chiedo perdono per mio orgoglio, per mio egoismo, per l'attaccamento alle cose materiali, l'idolatria, l'impietà. Ecco, i peccati significativi che possono essere non una sfilza di 10, ma quei 2 o 3, ecco, che possono segnare negativamente, ci possono essere dei momenti di fatica, di stanchezza, di pigrizia, di demotivazione. Ecco, noi chiediamo perdono, ecco, e l'assemblea si unisce dicendo: Signore, abbi pietà di noi, perché nel peccato del fratello io mi ci ritrovo, magari parzialmente, non allo stesso livello, però, ecco, e questo atto penitenziale, quello del chiedere perdono, ci aiuta, è come se noi facessimo un esame di coscienza approfondito, perché tante volte sentendo le altre persone che chiedono perdono di certe cose, uno dice: oh, guarda un po', non ho mai chiesto perdono per quella cosa che è stata detta adesso. Quindi diventa didattico questo atto penitenziale, cioè ci insegna a confessarci bene. E guardate che quando andate a confessarvi sarebbe cosa opportuna anche in quel contesto iniziare con una preghiera di ringraziamento, cioè due parole, no? Signore, io ti ringrazio che mi dai la possibilità di accostarmi al sacramento della riconciliazione. Secondo, una preghiera di perdono: io in questo momento desidero perdonare quelle persone che è, e poi uno, terzo momento, elenca i peccati. Questo è un modo buono di confessarsi, perché se no tante volte la confessione, ecco, si riduce a una specie di sfogo dove le persone parlano dei loro problemi, però poi al dunque, ecco, non c'è nemmeno materia di peccato. Ecco, allora bisogna che impariamo anche a confessarci bene, perché quando una confessione preparata bene porta dei grandi frutti di pace, di gioia, e di fortificazione della volontà, e una persona sente dentro e con una forza che non aveva prima, la forza di amare, di essere più fedeli al Signore, di fare meglio il proprio dovere, di avere più pazienza nei confronti degli altri. Quindi è una grazia straordinaria, tant'è vero che le persone dovrebbero accostarsi al sacramento con maggiore frequenza. Poi mi direte, ma non è facile. Ecco, è vero che non è facile, perché i sacerdoti stanno tanto impegnati. Poi uno dice, vado felice, ecco, se io chiedo di confessarmi da lei, mi dà un appuntamento tra 2 mesi e mezzo, è vero, anch'io sono in croce sotto un certo aspetto. Ecco, poi faccio quello che posso, ecco, però dato che io cerco di fare le cose con una certa serietà, non ho bisogno di tempo, e il tempo quando c'è si fa volentieri, quando non c'è non si fa. Ecco. Allora, voi capite che se uno prende su, si prepara, lo vive bene, poi ha un grande frutto, un frutto proprio di guarigione spirituale. Sacramento per eccellenza della guarigione spirituale, sacramento della riconciliazione. Poi subito dopo viene l'Eucaristia. Chiaramente in questa Eucaristia noi ci troviamo un po' privilegiati, perché mettiamo al centro di questa celebrazione proprio la guarigione spirituale. Io voglio perdonare coloro che col loro modo di fare suscitano in me sentimenti di disapprovazione e di ira. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Sonia, Andrea, Marzia, i miei suoceri, mio cognato e Dario.
Noi perdoniamo.
Io voglio chiedere perdono.
No, dopo. No, ecco, voglio perdonare.
Voglio perdonare mio marito, Nicola, i miei figli Paolo, Anna, mia nuora Deborah e tutte quelle persone che possono aver pensato e aver male di me e avermi anche giudicato.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei fratelli.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il mio marito defunto e mia mamma.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio figlio e me stesso.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, Alessandra, Cristina, le nonni paterni defunti e i miei vicini di casa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i poliziotti corrotti che hanno rovinato la mia vita e quella di mio marito.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei genitori defunti, i miei 4 fratelli e me stessa.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i medici e i professori che hanno agito male nei miei confronti e chi ora potentemente sta operando male su di me.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare il mio marito per tutte le violenze che ha subito, sia spirituali che fisiche, che si converta e apre il suo cuore al perdono, che mi perdoni anche me se ho sbagliato nella mia storia, perché mi sono allontanata da questa. Che non era possibile stare insieme.
noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare tutti i miei parenti e tutti quelli che l'hanno aiutati a farmi del male.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare chi mette alla prova la mia suscettibilità.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i rappresentanti di quartiere.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei genitori, mia sorella, mio marito e i miei suoceri.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia figlia Marta e mia sorella Roberta.
Noi perdoniamo.
Desidero farci parte dei miei colleghi e i miei figli.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono Simone Davide.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito, che mi ha ridotto quasi alla morte. Lo perdono di avermi lavorato sulla mia vita. Perdono mia madre per avermi fatto fare delle scelte sbagliate.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono i miei genitori, Cristina e Giovanni.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare tutti quelli che mi allontanano dalla mia crescita spirituale.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare me stesso, Maria Francesca, Irene, Carla e Pietro.
Noi perdoniamo.
Voglio perdonare me stessa, i miei figli, i miei soci defunti, i miei genitori, Luana e Brigitte.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io perdono mio padre, mia madre, mio fratello, mio marito, i miei figli, me stessa e tutte le persone che mi hanno fatto del male nella vita.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare la mia vita.
Noi perdoniamo.
Desidero perdonare mio zio per aver oscurato con un comportamento talvolta incoerente i principi del Vangelo che mi aveva insegnato come donna della vita.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. noi perdoniamo. Io chiedo perdono per la durezza del mio cuore, per ogni forma di aggressività e impositività che posso aver esercitato sul mio prossimo. Fondamentalmente per il mio egoismo e la mia incapacità di amare. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia mancanza di pazienza, chiedo perdono per le mie paure e per le novità.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono di essere troppo servizievole, non solo con la famiglia, ma anche con le persone che incontro, che le
conosco da poco, sono troppo amorevole e diciamo, dicevo quello, magari non dovrei aspettarmi niente perché è giusto così, però ci rimane comunque male.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la durezza del mio cuore e per la voglia di vendicare sulle persone che mi hanno fatto del male.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per lo spirito di pigrizia, specialmente senza portare a termine le urgenze che chiedevano opere di carità, di insulto, e calcolando che c'erano altre alternative.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono alle persone che mi provocano invece di cambiare con gioia, cambio la e a volte dentro che hanno proposto allontanarmi, mi succede questo.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché non so accettare il marito e i miei figli così come sono e mi ribello spesso alla tua volontà.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono per le mie debolezze umane e ti chiedo perdono per ogni qualvolta sono rimasto nell'incertezza di me stesso. E a volte dei momenti che nella preghiera lasciano un po' a desiderare.
Signore, abbi pietà di noi. Accogli, o Padre, il nostro pentimento, la nostra volontà di perdonare e di essere perdonati da Te, perché la grazia dello Spirito Santo, mediata dalla Chiesa, possa veramente operare quella guarigione interiore che noi imploriamo in questa celebrazione. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda la vacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice tua nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo Santo, Tu solo Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria a Dio, gloria a Dio, l'alto dei cieli, l'alto dei cieli, e pace in terra a noi, amati dal Signore.
Preghiamo. O Padre, che nel Tuo Figlio ci hai chiamati amici, rinnova i prodigi del Tuo Spirito, perché amando come Gesù ci ha amati, gustiamo la pienezza della gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: «Eccomi, sono io, quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirmi». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitati. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anche io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: «Voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare». Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle 3 del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in splendida veste e mi disse: «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita. e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone, detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato. Pietro allora prese la parola e disse: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò verificando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo? E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Parola di Dio.
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio.
Grazie a Dio.
Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
Thank you.
Se parlate voi, non parlo io. Chiaro, eh? Ci intendiamo. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura della liturgia di questa sesta domenica di Pasqua è tratta dal capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. Si tratta di un brano composito. Chi lo ha letto antecedentemente avrà visto che è una collezione di diversi versetti separati gli uni dagli altri. Proprio per questo motivo io ho proposto la lettura unica, un po' più lunga a dir la verità, ma che ci consente di capire, ecco, tutto il messaggio che il Signore ci vuole dare. Se no, con questo tagli e cuci, le persone che non contestualizzano le affermazioni della Scrittura corrono il rischio di non capire quello che il Signore vuole comunicare. Quindi io ho proposto la lettura integrale dal versetto 21 al 48 per cogliere il significato della vicenda, del discorso di Pietro e del messaggio che oggi il Signore ci vuole donare attraverso questa sua parola. Se consideriamo la lettura proclamata, possiamo individuare cinque passaggi importanti. Io questa sera ho adottato questo metodo di fissare dei punti, perché se dovessi spiegare una parola così ricca non mi ci basterebbero 2 ore. Quindi, dato che voglio tenermi un pochettino più contenuto, ho dovuto fissare dei punti che emergono dalla parola di Dio e poi farne una attualizzazione, cioè cosa queste affermazioni bibliche ci dicono a noi. Questo sarà il metodo che adotterò oggi, sia per la prima lettura che per la seconda che per il Vangelo. Quindi 5 punti la prima lettura. Quali sono? Primo punto: Pietro riassume il ministero pubblico di Gesù con queste parole. Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Una frase che riassume tutto il ministero pubblico di Gesù. È significativo che non si fa cenno al ministero della predicazione di Gesù, non si dice che annunciò il regno di Dio, dice solo che passò beneficando e risanando coloro che erano sotto il potere del diavolo. Ma al suo ministero fa riferimento al suo ministero di guarigione e liberazione, che viene correlato all'azione malsana e pestifera del diavolo. Quindi, come se Pietro avesse detto, Gesù nella sua vita ha combattuto contro il diavolo. Ecco, perché era stato consacrato da Dio nel momento del battesimo di Giovanni a portare a compimento questa missione. Tant'è vero che la vittoria finale di Cristo sul diavolo si avrà con la sua morte in croce e la sua risurrezione. Lì il diavolo è sconfitto. Secondo punto: si dice che Gesù è morto sulla croce e che Dio lo ha risuscitato, il kerygma, l'annuncio del Vangelo. Gesù è morto per i nostri peccati, è risorto per la nostra giustificazione, secondo quello come si esprime San Paolo nel suo epistolario. Terzo punto: in virtù della sua risurrezione è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Quindi Gesù ha assunto questa funzione, questa prerogativa di essere giudice, giudice di tutti gli uomini sulla faccia della terra. Quarto punto, chi crede in lui ottiene la remissione dei peccati. La fede è messa, è correlata da Pietro al beneficio di avere i peccati perdonati. Quindi la nostra professione di fede, che noi faremo al termine di questa riflessione omiletica attraverso la recita del credo, noi professeremo la nostra fede, proprio perché noi professiamo la nostra fede e a maggior ragione perché abbiamo vissuto l'atto penitenziale in maniera, diciamo, approfondita, abbiamo come beneficio la remissione dei nostri peccati. Quinto punto, prima ancora che i pagani ai quali Pietro si rivolgeva, Cornelio, i suoi amici, i suoi familiari, fossero battezzati, lo Spirito Santo scende su di loro come era sceso sugli apostoli a Pentecoste. E questo segno di particolare benedizione di Dio, il dono dello Spirito, induce Pietro a dire che anche i pagani, in virtù della loro fede, possono essere e devono essere battezzati per essere incorporati nella Chiesa. Ora possiamo fare l'attualizzazione del messaggio e la facciamo in quattro punti. Cinque erano i punti del messaggio, quattro sono l'attualizzazione. Primo, noi stiamo ascoltando la parola di Dio. Pagani ascoltavano Pietro. Noi abbiamo ascoltato la parola di Dio che ci è stata proclamata e ora a questo momento ascoltate me che ve la spiego. Noi abbiamo fede, altrimenti non saremo qui. E la maggior parte di chi viene sa che quando entra in questa chiesa esce dopo 3 ore quando va bene. Quindi vuol dire che avete fede, se no sareste andati a fare una passeggiata, visto che oggi è una bella giornata. La prima guarigione che ci viene detta dalla prima lettura è la remissione dei peccati, che possiamo ottenere attraverso il sacramento della riconciliazione e anche attraverso l'atto penitenziale che abbiamo fatto prima della proclamazione della parola di Dio. Quindi, guarigione spirituale, mettiamo uguale remissione dei peccati. C'è una correlazione. Le due cose vanno di pari passo. Ci troviamo nella condizione di ricevere lo Spirito Santo, che di fatto ci viene partecipato attraverso la Santa Comunione, il sacramento dell'Eucaristia e attraverso la benedizione conclusiva che è un sacramentale. Quindi il sacramento ci comunica la pienezza dello Spirito Santo se in noi ci sono le disposizioni giuste e poi le benedizioni. La benedizione che riceveremo alla fine della messa, i panini benedetti che saranno messi a disposizione dei fedeli, sono altri mezzi sacramentali per comunicare lo Spirito Santo a chi è presente, e i panini si possono portare anche alle persone che erano assenti, anzi sono concepiti particolarmente per loro. Passiamo alla seconda lettura, che è tratta dal capitolo 4 della prima lettera di San Giovanni Apostolo. Anche in questo caso possiamo rilevare 5 punti. Primo, l'amore è da Dio. Che significa? Che è qualcosa di divino e non di umano. L'amore è da Dio. Perché? Perché Dio è amore. Quindi quando noi parliamo di amore e escludiamo Dio, facciamo un errore, perché non è amore. Non è amore. I nostri sentimenti umani non sono amore se non vengono da Dio, se non sono suscitati dallo Spirito Santo. Quindi l'amore è qualcosa di divino, perché Dio è amore, perché l'essenza dell'amore è Dio. Quindi, ecco, se noi amiamo nella grazia di Dio. Se uno non vive in grazia di Dio, si illude di amare. Magari è convinto, ma in realtà non ama, perché non è da Dio, non è animato dallo Spirito di Dio. Chi ama, terzo punto, è stato generato da Dio e conosce Dio. Cioè, l'amore è qualcosa di vitale, che ci genera la vita. Tant'è vero che, diciamo, è la conseguenza di un atto d'amore al concepimento di una persona. Ora, con le tecniche che ci sono, che contraddicono chiaramente la volontà di Dio, un concepimento può essere anche il frutto di un atto di egoismo, non di un atto d'amore. Voi capite qui come si perverte veramente, ecco, la volontà di Dio. Ecco, e allora voi pensate anche un po' quali possono essere le conseguenze che una persona, un bambino, ecco, che diventa adulto, che scopre a un certo punto che non è un frutto di un atto d'amore dei propri genitori, ma che è un frutto di atto di egoismo da parte di uno, dei due, e tutte le composizioni che ci possono essere a questo mondo. È terribile pensare che uno non è un frutto di amore, ma un frutto di egoismo. Però oggi è possibile anche questo. È possibile. 100 anni fa non era possibile, ma oggi è possibile anche questo. Quarto punto: Dio ama sempre per primo. Non siamo noi che facciamo il primo passo, ma è sempre Lui che fa il primo passo nei nostri confronti. Quinto punto: l'amore di Dio si manifesta nel sacrificio della croce di Cristo quale vittima di espiazione per i peccati del mondo. Ecco, la suprema, quando uno dice, ma io credo in Dio, va bene, però tante persone credono in Dio, nel senso hanno così, ritengono che esista qualcosa che è all'origine di tutte le cose che ci sono, per un ragionamento, ecco, di causa effetto, questo effetto, la realtà creata, esige che ci sia stato qualcuno che l'ha fatta. Le cose non si fanno da sole. Ebbene, però un conto è dire io credo in Dio nel senso esistenza, io credo nell'amore di Dio, e la suprema manifestazione dell'amore di Dio. Uno dice, ma com'è possibile? Dio ama se un bambino nasce cieco, se un altro nasce tetraplegico e tutto il male che è presente nel mondo. Ma la suprema manifestazione dell'amore di Dio l'abbiamo nel mistero dell'incarnazione del Verbo. Cioè, Dio, seconda persona della Santissima Trinità, il Figlio, è entrato nel mondo, si è fatto uomo per manifestare in maniera suprema l'amore del Padre, al punto da morire in croce per la salvezza degli uomini. Quindi basta che una persona guardi un crocifisso che non può dubitare dell'amore di Dio, anche se, per così dire, tante situazioni della sua vita possono essere travagliate, ecco, può aver ricevuto tanto male, può essere tormentata anche dal diavolo, questo non mette in discussione che Dio è amore e che ama tutti, sempre, sempre. Ora facciamo l'attualizzazione. Possiamo individuare 5 punti. Questo abbiamo spiegato, i 5 punti hanno spiegato la parola di Dio. Ora la attualizziamo. Primo, Dio ci ama, ciascuno deve pensare Dio mi ama perché è amore. Quindi, ecco, tutte le concettualizzazioni che noi possiamo fare, Dio come giudice, Dio quello che castiga, Dio quello che garantisce l'ordine, tutte sono tutte, diciamo, proiezioni che noi facciamo, noi ci costruiamo, l'uomo è capace, se andate a studiare un po' di filosofia, vedrete che ogni filosofo aveva un concetto diverso di Dio. Perché? Perché ognuno lo pensava a modo suo. Lo pensava a modo suo. Ecco. Allora, c'è chi diceva che è l'essere, c'è chi diceva che è il bene, c'è chi diceva che va bene. Ecco, e ora non stiamo a dettagliare su queste cose. Quello che ci dice la rivelazione è che Dio è amore. È amore. Quindi Dio, essendo amore, non può fare altro che amare. Dio non può odiare. Dio può soltanto amare, perché è amore. Dio, secondo punto, ci ama per primo. Quindi, ecco, noi possiamo amare gli altri, ancora prima noi dobbiamo amare noi stessi. E noi dobbiamo amare gli altri semplicemente per il fatto che siamo amati da Dio. Allora è vero che si trovano tante situazioni di persone che nella loro infanzia, nella loro fanciullezza hanno ricevuto poco amore dai loro genitori. È verissimo, questo ce n'è pieno di situazioni di questo tipo, rare sono rare. Ce ne sono, ma via. Ecco, perché questo chiaramente comporta che una persona si porti delle ferite, dei traumi, tutto quello che si vuole, però dal momento in cui una persona nella fede, ecco, scopre che Dio l'ha amata dall'eternità, perché San Paolo nella lettera ai Efesini dice: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo, per essere santi e immacolati nell'amore. Quindi c'è una benedizione eterna da parte del Padre, che è espressione del suo amore. Quindi, ah, ma io so che da ancora prima che di essere concepito, ecco, mio nonno mi ha maledetto. È vero, purtroppo succede che ci siano queste situazioni. Però prima che tuo nonno ti maledicesse, Dio dall'eternità ti ha benedetto. E allora le cose incominciano a quadrare, perché la benedizione di Dio precede tutte le maledizioni o gli atteggiamenti negativi che una persona può aver ricevuto nella sua vita. Ma quindi Dio ci ha amati per primi, dall'eternità. Terzo, l'amore di Dio si manifesta nel sacrificio di Cristo sulla croce, strumento indispensabile per la guarigione spirituale del mondo. Guardate che, secondo quello che l'appropriazione del quarto canto del servo di Yahweh, di Isaia, si dice: per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Bisognerebbe farci un seminario, non una messa, un seminario. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Quindi il sacrificio della croce di Cristo, le sue sofferenze, sono la causa della nostra guarigione. Della nostra guarigione. Gesù ha sofferto in croce perché noi fossimo guariti dal male, liberati dal male, affrancati da tutti i condizionamenti negativi della nostra vita. Quindi la considerazione del valore terapeutico spirituale delle piaghe di Cristo, delle sue sofferenze, della sua passione. Un tempo, nei secoli scorsi, era, direi, incentivata la contemplazione della passione di Cristo. Si diceva, è bene che quando uno preghi pensando alle sofferenze di Gesù, tant'è vero che nella tradizione della Chiesa, ecco, antica e anche contemporanea sotto certo aspetto, ecco, si praticava il pio esercizio della Via Crucis. Cosa era la Via Crucis se non un ripercorrere a tappe la passione di Gesù? Era importante. Io ho scritto una Via Crucis per le anime del purgatorio. Ora in questo momento mi viene l'ispirazione di scrivere una Via Crucis per la guarigione, contemplando le piaghe di Gesù. Una Via Crucis. Ecco, bisogna che no, perché ogni tanto qualcuno mi dice: Padre Felice, perché non potrebbe fare questo o quell'altro? No, non ringrazio di questi suggerimenti, ma li metto tutti da parte. Quando però mi viene un'ispirazione che non viene da persone umane, ma mi viene nella preghiera, nella predicazione, guarda, qua ci sarebbe del lavoro da fare, però prima la mettiamo nel cassetto, perché le cose qui a Sant'Alberto, ecco, prima devo mettere ordine in tutte le mie preghiere, che non so nemmeno quante sono. Devo fare il censimento delle preghiere, qui è un censimento, ci vorrà qualche anno. Dopo faremo anche la Via Crucis per la guarigione, perché mi piace questo discorso qua, mi piace. Quindi, ecco, vedete già i frutti che lo Spirito Santo incomincia già a agire e illumina, dà delle luci, dà delle cose che sono per il bene, ecco, del popolo di Dio. Quindi, noi consideriamo questo, ecco, che il sacrificio della croce è lo strumento indispensabile per la guarigione spirituale del mondo. Quarto punto: vivere nell'amore per Dio e per i fratelli è l'espressione della guarigione spirituale, cioè rigenerazione interiore e della conoscenza esperienziale di Dio. Cioè, nella misura in cui io progredisco in una vita d'amore, mi risano, beneficio della pienezza della mia salute spirituale, che va di pari passo con la conoscenza di Dio, che non è una conoscenza acquisita attraverso la lettura di tanti libri di teologia, ma attraverso una esperienza. Io conosco una persona perché ci ho parlato insieme, perché ci sono stato insieme, perché sono diventato amico di quella persona. Ecco il contenuto dell'amicizia, che poi ritornerà nel Vangelo. Quinto, il frutto della guarigione spirituale e meta a cui tendere noi, ecco, la guarigione spirituale è qualcosa a cui si deve tendere, e nello stesso tempo è il frutto di una grazia che noi riceviamo, può essere sintetizzato in tre passaggi: amare Dio, amarsi in Dio, amare il prossimo in Dio. Quando uno riesce a fare queste tre cose, è guarito spiritualmente. Chiaramente è una tensione alla quale noi dobbiamo arrivare poco per volta, però ecco, è lì la strada. Oggi ci viene data dalla parola di Dio la strada per eccellenza. Non è la guarigione spirituale il frutto di un percorso umano, non è il frutto di un trattamento psicoanalitico. Oggi quando le persone hanno dei problemi vanno da uno psicologo, vanno in analisi, ci stanno degli anni e rimangono come sono, se non peggiorano. Qualche caso c'è magari di miglioramento. Però non si guarisce in quella maniera lì, perché attraverso un colloquio, attraverso un'anamnesi, ecco, che cosa noi possiamo prendere consapevolezza, prendere coscienza, e questo è il lavoro proprio tipico della psicologia, prendere coscienza delle cose che sono la causa delle sofferenze presenti. Però il saperlo non è che poi mi toglie le sofferenze. Io so che soffro per quel motivo. Ecco. Però chi è che mi guarisce? Non è la parola dello psicologo o la mia consapevolezza. Non è quello che mi guarisce. È la grazia dello Spirito Santo. Perché se non c'è la grazia dello Spirito Santo, io so, prima di andare allo psicologo, ignoravo perché soffrivo. Dopo essere andato allo psicologo so perché soffro, ma rimango nella bratta, perché non mi ci tiro fuori da solo, mi ci deve tirare fuori lo Spirito Santo, se io lo chiedo e se io faccio qualcosa. E che cosa devo fare per togliermi da questa situazione? Devo amare. Vedete, io tratto con delle persone grandemente sofferenti per tante problematiche esistenziali della loro vita, e sono persone che sono persone buone, sono persone che pregano, sono persone che vanno in chiesa, che si accostano ai sacramenti, eccetera. Ciò nonostante fanno anche delle opere buone, però ciò nonostante nella loro vita non è veramente presente l'amore. E stanno male perché non è presente l'amore. Non è presente l'amore. Quindi non si amano, non amano Dio e non sono capaci di amare nemmeno il prossimo. Perché voi capite che per osservare l'Antico Testamento uno dovrebbe amare il prossimo come se stesso, ma se uno non ama se stesso non può nemmeno amare il prossimo. Secondo il Nuovo Testamento uno dovrebbe amare come ama Gesù, ma se non conosce Gesù, se non ama Gesù, se non si lascia riempire dall'amore di Gesù, figuriamoci se riesce ad amare come ha amato Gesù. Quindi il punto è questo. Bisogna partire di lì. Bisogna partire, lo vedremo riflettendo sul Vangelo, da lasciarsi amare da Dio. Voi non vi rendete conto, qualcuno si renderà conto, ma la maggior parte delle persone fanno una resistenza enorme, non si lasciano amare da Dio. Perché lo sapete? Perché hanno paura. Hanno paura di Dio. Hanno paura di quello che Dio potrebbe chiedere loro. Quando noi dovremmo avere paura, tra virgolette, non dovremmo avere nemmeno paura del diavolo, ma il diavolo vuole il nostro male, quindi, dato che vuole il nostro male, non è che possiamo essere tanto, ecco, dobbiamo essere un po' prudenti. Ma non dobbiamo avere paura di qualcuno che vuole soltanto il nostro bene. Dio ci ama infinitamente. Com'è possibile aver paura del Padre Eterno? Eppure la gente ha paura del Padre Eterno. E quindi, ecco, tiene le distanze. Sì, pochettino, ecco, si lasciano amare al 10%, quando Dio vorrebbe amarle al 100%. Ma dice, se io mi lascio amare al 100%, poi io devo amare Dio al 100%. E la persona lì ha paura di amare Dio al 100%. Dio va a far finire che se io mi lascio amare da Gesù Cristo al 100%, va a finire sulla croce come è andato a finire lui. È possibile? Non è detto. È detto. Però non possiamo, se no non guariremo mai spiritualmente. Se cominciamo a vivere ripiegati su noi stessi e sulle nostre paure e sui nostri problemi e sulle nostre malattie e su quello che sarà il nostro futuro, guai a noi, peggioriamo la nostra situazione. Noi non dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare agli altri. Quindi Dio ci comunica, in virtù dell'opera redentrice di Cristo, il suo Santo Spirito. Questo, se accolto nella fede, ci guarisce spiritualmente, mettendoci in condizione di corrispondere all'amore di Dio, di amare in Dio noi stessi e di amare il prossimo in Dio. Prima però bisogna accoglierlo questo amore, prenderlo, esserne colmati, essere riempiti. Vedete, Cornelio era un bravo uomo, era un pagano, era un buon uomo, rispettava gli ebrei, pregava anche un po', dice che faceva delle elemosine. A un certo punto Padre Eterno dice, vai a chiamare Pietro che ti deve dire delle cose importanti. Pietro è andato, ha fatto la sua predichetta, più breve della mia, e cosa è successo? Che è arrivato lo Spirito Santo. Figuratevi un po' se ora vi arrivasse lo Spirito Santo mentre io sto parlando. E tutti vi mettete a profetare, a parlare in lingue, tutto. Ecco, lasciamo perdere che non si vedano le fiammelle di fuoco sulla vostra testa. No, lasciamo stare le fiammelle di fuoco. Ecco, però, ecco, vedete, è successo così. È venuto lo Spirito Santo mentre Pietro predicava. È chiaro che quando si predica 5 minuti lo Spirito Santo non ha nemmeno il tempo di prepararsi, dice ora vado, è finita la predica, non si muove, capite? Invece quando un po' si fanno le cose con più calma, lo Spirito Santo ha il tempo di venire e di, ecco, allora, tra un po' arriverà sicuramente, poi arriva. Voi sapete che nella messa arriva sempre lo Spirito Santo, arriva per trasformare il pane nel corpo di Cristo, il vino nel sangue di Cristo, e per trasformare noi che siamo il corpo di Cristo, per farci corpo di Cristo noi, perché c'è una epiclesi sulle oblate e una epiclesi significa invocazione dello Spirito Santo, e una epiclesi sulla Chiesa, sui fedeli dopo la consacrazione. Quindi nella messa sempre viene lo Spirito Santo, anche se non succedono delle cose straordinarie, lo Spirito Santo viene e noi dobbiamo accoglierlo. Quindi l'esercizio dell'amore vero è contemporaneamente strumento di guarigione e frutto della medesima guarigione. Quindi ci sono i due aspetti messi insieme: è frutto di guarigione e strumento di guarigione, l'esercizio dell'amore vero. L'esercizio dell'amore è estremamente terapeutico, mi guarisce e guarisce gli altri attraverso di me. È Dio che fa tutto questo, ha però bisogno della nostra collaborazione. Io guarisco nella misura in cui distolgo l'attenzione su di me e metto il bene integrale del prossimo prima di me, e in questo consiste l'essenza dell'amore. Quante guarigioni spirituali si realizzerebbero se adottassimo questo metodo? Gli altri prima di me. Io penso agli altri, Dio pensa a me. Andiamo in chiesa e diciamo: Padre Eterno, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di questo, ho bisogno di quell'altro. No. Signore, io ti prego per, ecco, benedici il tale, io penso non solo attraverso la preghiera, ma anche in maniera pratica, concreta. Io mi preoccupo del bene, io promuovo il bene degli altri, io cerco di amare gli altri, Dio interverrà su di me, interverrà su di me. Questa è la dinamica. È vero che bisogna credere per provare, ma in questo caso bisogna provare per credere, per constatare l'efficacia terapeutica di questo metodo. Quindi facciamo un po' questa esperienza. Cerchiamo un po' di dimenticarci, di mettere gli altri prima di noi e vedrete che le cose vanno meglio anche a voi. L'amore disinteressato, che mira alla promozione del bene dell'altro, mi guarisce, mi risana, mi libera dal male, dall'egoismo, dall'orgoglio, dalla paura, dalla rabbia, dalla depressione, dallo sconforto. Da ciò che può procurare malessere al mio io. Ecco, il pensare agli altri, il preoccuparsi degli altri, l'investire il nostro tempo, le nostre energie, le nostre risorse, pensare che, ecco, al bisogno del prossimo, materiali e spirituali. Nel Vangelo, tratto dal capitolo 15 di Giovanni, si fanno 8 affermazioni. 8. Primo, rimanete nel mio amore. Seconda, per rimanere nel suo amore bisogna osservare i suoi comandamenti. Terzo, chi osserva i comandamenti sperimenta la gioia. Quarto, il comandamento di Gesù è amatevi come io vi ho amato. Lui si pone come termine di paragone. Quinto, la vetta dell'amore è dare la vita per gli amici. Sesto, siamo amici di Gesù se osserviamo i suoi comandamenti. Settimo, ognuno è stato scelto da Gesù per portare frutto duraturo. Settimo, il frutto è espresso dall'esaudimento della preghiera. Quindi ci sono 7 passaggi in questo brano del Vangelo che la liturgia ci propone oggi. Ora facciamo l'attualizzazione di queste affermazioni. La guarigione spirituale è la conseguenza, primo, del rimanere nell'amore di Gesù. Rimanere. Cioè, vivere questa relazione di lasciarsi amare, di amare Gesù, prima di tutto Gesù. Allora, Gesù, io sono qui per lasciarmi amare da te. Signore, io sono qui perché ti voglio amare, perché con la mia presenza, che possiamo parlare, che non possiamo parlare, che possiamo stare davanti alla presenza di Gesù nell'Eucaristia, in chiesa. Si può adorare Cristo nel nostro cuore, ci dice San Pietro nella prima lettera sua. Ecco, è questa relazione con Gesù. Rimanere nell'amore di Gesù. Ah, ma io sono triste perché sono solo. Sì, è vero, se guardi intorno a te non c'è nessuna persona, però se guardi dentro di te, guardi intorno, ma se guardi dentro di te c'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, c'è l'Angelo Custode, c'è la Madonna, ci sono gli angeli, ci sono i santi. E allora uno è immerso in questa comunione d'amore, Tant'è vero che i monaci o gli eremiti, monaco vuol dire solo, monos viene, monaco viene da monos che vuol dire solo, i monaci cercano la solitudine perché? Perché è la solitudine, cioè una certa separazione dalle persone, perché è la condizione per vivere più intensamente la relazione con Dio. Quindi, ecco, non per escludere le persone, perché poi il monaco la sua vita la vive per Dio a beneficio dei fratelli, però non si sente mai solo il monaco, perché è sempre con Dio. E il cristiano, anche se non è monaco, ecco, dovrebbe vivere questa relazione profonda con Dio, dice: io non sono solo, il Signore è con me. Rimanere, primo, rimanere nell'amore di Gesù. Secondo, si rimane nell'amore di Gesù se ci si lascia amare da Lui e si amano e si osservano i Suoi comandamenti. Questa è la condizione. Terzo, il comandamento di Gesù è quello di amare il prossimo come Lui ama noi. Il vertice dell'amore è il dono della vita per gli amici. Siamo amici di Gesù se osserviamo i Suoi comandamenti. E allora noi qui dovremo farci l'esame di coscienza, ma noi li osserviamo i comandamenti. E guardate che siamo noi amici di Gesù, perché Lui è amico anche dei peccatori. Vi ricordate tutti gli episodi del Vangelo? Cosa dice Gesù nell'orto del Getsemani quando arriva Giuda a baciarlo? Amico, per questo sei qui? Lo chiama amico. Era il traditore, era colui che lo consegnava a coloro che l'avrebbero crocifisso. E Gesù lo chiama amico, perché lui è amico di tutti. Siamo noi che siamo carenti nella relazione di amicizia con Gesù, non Gesù nei nostri confronti. Perché è Lui che ci ha scelto affinché portassimo frutto e la nostra preghiera venisse esaudita dal Padre. Sintetizzando questi passaggi, diciamo che la via per conseguire la guarigione spirituale passa attraverso tre stadi: lasciarsi amare da Dio, rimanere nell'amore di Gesù, amare il prossimo come Gesù ama noi. E amare il prossimo come Gesù ama noi significa amarlo e perdonarlo, perché l'amore comporta sempre il perdono, perché se io amo una persona devo essere disposta anche a perdonare gli errori o gli atteggiamenti sbagliati che può fare nei miei confronti. Ora ci chiediamo: quali sono gli ostacoli da superare per conseguire questi tre passaggi che sono fondamentali per la guarigione spirituale? Lasciarsi amare da Gesù. L'ostacolo è la paura. Rimanere nell'amore di Gesù. L'ostacolo è la disobbedienza. Amare il prossimo come Gesù ama me, l'ostacolo è l'egoismo. Allora, abbiamo tre mete e sappiamo tre ostacoli. Allora, primo ostacolo di lasciarsi amare da Gesù è la paura. Il secondo ostacolo è la disobbedienza, quello che ci impedisce di rimanere nell'amore di Gesù è la disobbedienza, perché non facciamo quello che Lui ci dice ma facciamo di testa nostra. E il terzo ostacolo è l'egoismo, che non ci permette di amare come Lui ama noi. Ora sappiamo che cosa dobbiamo contrastare. Allora abbiamo gli ostacoli, ora vediamo quali sono le armi che abbiamo per eliminare questi ostacoli, per poter conseguire questa benedetta guarigione spirituale. La paura si contrasta con la fiducia e l'abbandono. Quindi noi dobbiamo crescere nella fiducia e nell'abbandono. E se cresciamo nella fiducia e nell'abbandono non avremo più paura. Se non abbiamo più paura, ci lasceremo amare da Gesù e incomincia il processo di guarigione. La disobbedienza la si contrasta con l'obbedienza, questo è semplicissimo, non è che bisogna fare tanti ragionamenti, bisogna obbedire. L'obbedienza è una via privilegiata di guarigione spirituale, fare quello che il Signore ci ha insegnato. L'egoismo si contrasta in che modo? Mettendo il bene altrui prima del mio bene. Questo è il terzo passaggio per superare l'ostacolo dell'egoismo. Non è che siano cose facili, anzi qualcuno potrà dire, mamma mia, c'è un mare di lavoro da fare. Teniamo conto che non dobbiamo farlo noi, dobbiamo farlo insieme allo Spirito Santo, il quale fa la maggior parte. Noi dobbiamo solo assecondare l'azione dello Spirito Santo, altrimenti non ne usciremo da questa situazione, non ne usciremo, fin tanto che non lasceremo fare lo Spirito Santo quello che vuole, senza mettere i bastoni nelle ruote allo Spirito Santo. Il Signore ci ha detto tante cose, però il messaggio si può sintetizzare così: è l'amore che guarisce, è l'amore che guarisce. È giunta l'ora di non piangere più su noi stessi, sui nostri mali, ma darsi da fare materialmente e spiritualmente per alleviare i mali degli altri. Quindi bisogna passare da un atteggiamento di ripiegamento su se stessi, dove io sono al centro delle mie preoccupazioni, via, fuori, fuori. C'è il Padre Eterno che ci pensa, a me. Io che cosa devo pensare? Devo pensare a promuovere il bene del mio prossimo e dimenticarmi di me, In questo modo progrediremo nel percorso della guarigione spirituale. Chiaramente, mi stupisco di essere riuscito a dire tutte queste cose in 48 minuti, quindi rallegriamoci ed esultiamo. Chiaramente, le cose dette sono tante, quindi per grazia di Dio tutto rimane sul canale YouTube, per cui questa, chiaramente, questa riflessione è una riflessione da riprendere a pezzetti. Ecco, a sentirsene 5 minuti per volta e magari prendersi anche qualche appunto, perché io qui ci ho studiato 2 giorni per scrivere queste cose, ci ho studiato 2 giorni, non è che io, ecco, così vengano le cose da sole, vengono frutto di preghiera, di riflessione, ecco, di lavoro. È chiaro, ecco, una riflessione di questo tipo comporta lo stare parecchie ore davanti al Signore a pregare, a riflettere, a scrivere, a correggere, a capire, e poi chiaramente lo Spirito Santo in tutto questo fa il suo, per cui non è nemmeno, ecco, uno dice, ma non è farina mia. Ecco, io sono un canale che trasmette, ecco, i contenuti della fede, che però è roba di Dio, ecco, è roba di Dio. Quindi questa roba di Dio noi la accogliamo, la portiamo nel nostro cuore, cerchiamo di viverla e vedremo quante cose andranno a posto nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede col credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora prendiamo il nostro foglietto, che dovrebbe essere sulle panche, se qualcuno ne è sprovvisto vi viene dato, chi non ha una penna vi viene messa a disposizione, poi la potete depositare nello scomparto delle intenzioni, quando si fa la raccolta delle intenzioni delle offerte, quindi ecco, vi mettiamo a disposizione la penna e poi la restituite in modo tale che sia a disposizione per le altre volte. Ringraziate, ringraziate che vi viene data la carta. Pensate un po' ai tempi in cui non c'era ancora la carta. Vi avremmo dovuto dare dei fogli di papiro per scrivere, poi bisognava darvi il calamaio, poi la penna d'oca per fare l'intenzione, e invece noi siamo qui, dobbiamo lodare, ringraziare il Signore, abbiamo le penne a sfera, pensate, le penne a sfera che scrivono sulla carta, la carta sia che sia riciclata o non riciclata va sempre bene. Tutte cose per ringraziare il Signore, ma noi le diamo per scontate queste cose, carta, penna, ma pensiamo un po', Sant'Agostino, se fossimo vissuti al tempo di Sant'Agostino, come avremmo fatto a fare l'intenzione della messa? Che problema, bisognava dare tutta una dotazione alle persone, complicatissime, e invece noi ci troviamo così fortunati, noi dobbiamo lodare e benedire il Signore per queste cose. Allora, scriviamo così, Padre, nel nome di Gesù. E per intercessione di Maria, di San Giuseppe e di San Michele Arcangelo. Ci mettiamo anche lui questa sera. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di San Giuseppe, di San Michele Arcangelo, io ti offro e mettiamo i nomi delle persone che noi riteniamo abbiano maggiormente bisogno della guarigione spirituale. Non mettiamo il nostro, perché al nostro ci pensa il Padre Eterno. Ecco, noi dobbiamo incominciare a vivere quello che abbiamo ascoltato facendo questa preghiera. Quindi preghiamo per gli altri, non preghiamo per noi, preghiamo per gli altri. Ti offro, mettiamo i nomi. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale, perché lo Spirito Santo scenda su di loro in vista della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa come sempre a raccogliere le intenzioni e le offerte. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso colato offertoriale, presumibilmente qualcuno non ce l'ha, quindi vi viene dato, poi ve lo tenete questa preghiera che vi può servire. può servire anche da utilizzare quando partecipate alla messa, non qui a Sant'Alberto ma in qualsiasi chiesa, al momento dell'offertorio, questa preghiera che segna il passaggio dalla liturgia della parola alla liturgia eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa, di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, L'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora c'è la prima epiclesi. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Seconda epiclesi sulla Chiesa. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo in onore dello Spirito Santo, ti preghiamo per la conversione di Paolo. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Benedici tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela, Luigi, Michi, Vincenzo e Pietro. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, senza di me non potete far nulla. Alleluia.
Il tuo popolo.
Preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Ora vi sedete un attimo per alcuni avvisi. Intanto, ecco, vi verrà data quella preghiera in preparazione a questa celebrazione da fare nella settimana prima, ecco, del primo sabato di ogni mese. Chi ha intenzione di venire fa questa preghiera. Se uno ha delle altre, degli impedimenti, dei programmi diversi, è inutile che faccia questa preghiera. Se uno ha intenzione di partecipare, qualcuno dirà: ma se siamo già, diciamo, abbastanza così occupati i posti, se funziona la preghiera dove mettiamo le persone le possiamo mettere benissimo nell'aula invernale, che ha una buona capienza di posti e dove possono seguire la celebrazione con un grande schermo e quindi partecipare alla messa, anche se fossimo il doppio, per dire: noi non ci spaventiamo. Quindi chi desidera, ecco, venire e non avere troppi problemi, faccia questa preghiera, queste due preghiere, due, ecco, nella settimana precedente il primo sabato. Seconda cosa, vi verrà dato anche il calendarietto delle celebrazioni particolari del mese di maggio, dove è riportata un evento che si fa una volta sola all'anno, e cioè sabato 18 maggio non ci sarà la messa. Sarebbe il terzo sabato di maggio, non ci sarà la Santa Messa per la riconciliazione con gli antenati defunti, perché quella sera faremo la veglia, siamo alla vigilia di Pentecoste, tutto questo tempo pasquale è stata una preparazione alla Pentecoste. Quindi l'invito è quello di partecipare alla veglia, che inizierà alle 21, che è, direi, molto importante, perché essendo proprio la veglia di Pentecoste è la celebrazione dell'anno liturgico dove noi possiamo accogliere più, direi, in pienezza lo Spirito Santo. Quindi credo che abbiamo capito, non ce n'è più. Allora, le altre ne faremo delle altre, non preoccupatevi per queste preghiere, ne stampiamo, a dire la verità io ne ho stampato un po' così, un po' le abbiamo date ieri, ma le troverete lì. Poi, quindi l'invito è sabato 18 a non partecipare, non c'è la messa alle 17:30, ma ci sarà la veglia alle ore 21. Qualcuno si chiederà che ora finirà, io non lo so, ecco, non lo so, so che comincia alle 21, ecco. Poi quando finirà, ecco, non lo so, ecco. Quindi è una veglia, bisogna stare svegli, ecco. Magari cercheremo di prendetevi un caffè prima di venire, così siete un pochettino più vigilanti. Poi vorrei fare un'osservazione, e cioè io per più di 30 anni ho celebrato questa messa il primo venerdì del mese e avevo più o meno le stesse persone che ci sono questa sera. Al di là di quella contrazione che c'è stata un po' per il Covid, eccetera, ma più o meno. Poi ho deciso proprio nel 2020 di trasferire questa messa di guarigione spirituale dal primo venerdì del mese al primo sabato, per favorire quelle persone che erano impedite a causa del lavoro. Qual è stato il risultato? Che al primo venerdì del mese non viene più nessuno. Ora, questo mi dispiace perché via, quando c'era la messa di guarigione il primo venerdì del mese, la gente veniva. Chiaro che c'era qualcuno che era proprio tagliato fuori, ma in un modo o nell'altro la gente veniva. Quando c'è una celebrazione così importante come quella prima del primo venerdì del mese, che dovrebbe essere la preparazione a questa celebrazione, cioè fatta il giorno prima, eravamo in 10. Allora, io vi inviterei, ecco, mi direte, ma questa è impegnativa, quella del primo venerdì è diversa, ecco, non è che non sia impegnativa, è diversa, è completamente diversa. Però credo che sia molto importante. Quindi, coloro che sono materialmente impediti perché sono al lavoro e non si possono muovere, va bene. Ma chi ce la fa, cerchi di venire il primo venerdì del mese e anche il primo sabato, chiaramente. Però i frutti che raccoglierete il primo sabato saranno indubbiamente superiori se venite il primo venerdì, anche perché chi, per così dire, si trova nella possibilità, nel senso non ha impegni di lavoro, noi iniziamo la nostra preghiera alle 4 al cimitero e facciamo la nostra processione eucaristica dal cimitero fino all'eremo col Santissimo Sacramento, pregando la via misericordia, cioè pregando, contemplando il mistero della misericordia di Dio insieme a Maria Santissima. E ieri l'abbiamo fatto. Chiaro che quando piove o il tempo è inclemente lo facciamo in chiesa, ma quando il tempo lo consente lo facciamo questa preparazione. Poi c'è la messa, la quale poi si conclude con una mezz'oretta di adorazione eucaristica. È importante, fa bene, fa molto bene. Quindi io, l'esortazione è quella di chi non può, non può. Ma chi per, magari, non so, finisce di lavorare alle 4, ecco, può. Allora può e fa bene a venire, fa molto bene a venire. Anche perché è importante onorare il cuore di Cristo, che è l'espressione del suo supremo amore nei nostri confronti. Quindi, ecco, rientriamo in quel discorso, no, di amare Gesù, ecco, e lasciarci amare da Gesù. Ecco, Gesù viene al primo posto. Se no, ecco, diciamo, andiamo alla messa del primo sabato perché per ricevere lo Spirito Santo, sì, ecco, ma lo riceviamo anche quando amiamo Gesù, quando passiamo del tempo con Lui, anzi, ne riceviamo ancora di più sotto un certo aspetto. Poi, è iniziato il mese di maggio, quindi direi siamo tutti invitati nella nostra vita di preghiera a tenere un po' più presente la Madonna. Allora, qui ci sono in fondo dall'espositore, ecco, due sussidi: un mese con Maria, che riporta una preghiera al giorno alla Madonna, quindi 30 preghiere, una diversa dall'altra. E un altro sussidio è 30 giorni con Maria, cioè proprio un mese, che si può fare il mese di maggio, ecco, ma si può fare qualsiasi mese, dove ogni giorno è presentata una breve preghiera alla Madonna. Ecco, bravi, bravi, ecco, bravi, bravi, ecco, prendete anche i cosi. Ecco, quelli lì poi sono i calendarietti con tutte le celebrazioni che riportano anche il codice fiscale dell'associazione Oret Labora, sono da utilizzare in questo tempo in cui le persone fanno la dichiarazione dei redditi. Non costa nulla mettere un codice fiscale e devolvere all'associazione 5 per 1000. Messi insieme un po' di persone significa un piccolo aiuto che viene al santuario. Io vi inviterei non di prendere il cartoncino e di farlo, ma prendere ognuno 10 cartoncini e darli a 10 persone, così la cosa si allarga. Dobbiamo sempre essere noi, ecco, i mediatori di questa grazia. Stesso discorso che vale per i panini, ecco, portarli agli altri. Poi è iniziato il mese di maggio, sono arrivati nuovi messalini, quindi chi voi lo sapete, tanti ormai lo sanno a memoria, il messalino è il primo strumento che ci aiuta a mantenere alimentare quotidianamente la nostra fede. Quindi ci sono i messalini e l'invito è quello di utilizzarli quotidianamente, perché sono un aiuto preziosissimo per rimanere nel Signore. Dice il Vangelo: se le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete, vi sarà dato. Se le mie parole rimangono in voi. Quindi la parola come fa a rimanere in noi se noi non la leggiamo tutti i giorni, se non la meditiamo un po', se non riflettiamo un po' sulla parola? Ecco, la custodiamo nel nostro cuore come faceva la Madonna. Quindi ci sono parecchie cosette da fare. Un aiuto che può essere non trascurabile per le persone magari che vengono per la prima volta è questo sussidio che io ho preparato, preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, che riporta una serie di preghiere che il buon cristiano che vuol mantenersi in buona salute spirituale dovrebbe fare tutti i giorni. Dice: ho un libro, ma ci sono delle preghiere doppie. E comunque, se uno le dovesse fare tutte, credo, io non ho fatto il calcolo con un cronometro, ma in una mezz'ora si dovrebbero fare, chiaramente dilazionate un po' al mattino, un po' alla sera, un po' nell'arco della giornata. È un qualcosa di accessibile a tutti, non è un sussidio per monaci, è un sussidio pensato per i laici. Ora benediciamo i panini. Ecco, i panini, noi l'abbiamo detto nell'omelia, abbiamo detto lo Spirito Santo arriva attraverso i sacramenti, l'Eucarestia, e abbiamo fatto la nostra Santa Comunione, e attraverso i sacramentali. I sacramentali sono la benedizione che daremo a chi vorrà riceverla qui nella Cappella di Sant'Alberto. Sacramentali sono i panini. Chiaro che la benedizione, per ricevere la benedizione bisogna venire qui, mentre per ricevere il panino bisogna che voi lo portiate alle persone a casa loro o comunque dove vivono. Ci sono delle persone anziane, ci sono delle persone malate, ci sono quelle che sono all'ospedale, ci sono quelli che sono nelle case di riposo. Ecco, incominciamo, abbiamo detto, ecco, tutto il discorso di oggi. Abbiamo detto che lo strumento che ci guarisce è l'amore. Come faccio? Cosa devo fare? Andare per le strade, vedere le persone, dire io ti amo? Ecco, c'era un mio amico convertito, si era convertito qui a Sant'Alberto, che era pieno di Spirito Santo, questo andava col motorino, quando si fermava a un semaforo e c'era lì un altro scooter, gli diceva, aspettava che venisse il verde, quando poi partiva, diceva: Dio ti ama, boom, partiva. E quello evangelizzava a quella maniera lì. Ecco, non era ancora l'epoca dei panini, se no uno avrebbe potuto dire: guarda, tieni un panino benedetto, ti fa bene all'anima, al corpo, allo spirito. Allora dobbiamo essere creativi, cioè non dobbiamo trascurare nulla. Allora, la volta scorsa ho visto che qualcuno era rimasto senza i panini. Abbiamo aumentato la fornitura dei panini in modo tale che non vi facciate scrupoli. Prendete i panini, portateli, dateli in giro alle persone che conoscete, anche agli sconosciuti. Però agli sconosciuti bisogna che sia lo Spirito Santo che vi parla nel cuore. Allora, siete al semaforo, ecco, aspettate, guardate dall'altra parte, aspettando che ci sia il verde, vedete una persona, lo Spirito Santo dentro vi dice: quella persona con il vestito verde, come il semaforo, ha bisogno di un panino. Allora aspettate, quando siete in mezzo alla strada: scusi signora, abbia pazienza, ma lo Spirito Santo mi ha detto di darle questo panino. E poi andate di corsa via, così non vi riconosce, perché se vi riconosce, magari quella lì, non so, dice: prenda 5 euro per il panino che mi ha dato, non so, ci sono delle reazioni, ecco. Non preoccupatevi che nessuno vi dà un pugno in faccia se voi regalate un panino o uno sputo in un occhio, non succede, non succede. Allora, siate creativi, portate la parola di Dio, il seme della parola, lì i rotolini con una frase di un salmo, portate, regalate un messalino, regalate un panino, portate lo Spirito Santo, sono tutti, ecco. Però per fare queste cose bisogna avercelo dentro lo Spirito Santo. Quindi venite a Sant'Alberto, vi riempite di Spirito Santo e poi dovete andare in giro a darlo a destra a manca, con i vostri sorrisi, con le vostre preghiere. Vedete una persona arrabbiata, gli mandate una benedizione, non è detto che gliela dovete dire nel vostro cuore: Signore, benedici quella persona. C'è uno che vi taglia la strada, ecco, mentre, ecco, invece di dire ti venisse non so che cosa, ti venisse una botta di Spirito Santo, ecco, fate così, no? Ecco, c'era quello che quando gli tagliavano la strada citava il Salmo 41: Signore, liberami dall'uomo iniquo. No, non lasciate perdere il Salmo. Fate, ecco, benedite, mediate lo Spirito Santo. Signore, benedici, dagli una botta di Spirito Santo. Ecco, non che quello vada a dare una facciata, ecco, chiaramente, ma, ecco, capite? Poi, ecco, una bottina di Spirito Santo, perché se quello prende una botta grossa di Spirito Santo perde il controllo anche della macchina, e allora è un guaio. Allora, ora benediciamo il Padre. Allora, vedete, i panini non fanno resistenza allo Spirito Santo, mentre noi facciamo resistenza allo Spirito Santo. Per cui quando venite a prendere la benedizione, venite così come un panino. Dice: io sono un panino. Dite nel vostro cuore: voglio essere un panino. Voglio essere un panino e ricevere tutto lo Spirito Santo che il Signore mi vuole dare. Ecco, allora vedrete che cose meravigliose che succederanno. Perché, ecco, come? Sì, ci sono dei panini e ci sono dei pani, beh, come consiste? Allora, Questa è la sobria ebbrezza di cui parla San Paolo. Dice: siate ricolmi della sobria ebbrezza dello Spirito Santo. Qui non siamo ubriachi, siamo un po' pieni di Spirito Santo, allora siamo un po' più allegri, siamo un po' più contenti. Ecco, vedete? Ecco. Allora, Padre, nel nome di Gesù, noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede siano aiutati nella loro vita spirituale, siano fortificati, sostenuti nel combattimento contro il male, vengano messi in condizione di riconoscere le tentazioni, di respingerle, possano ricevere benefici sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano spirituale, siano ripieni del tuo amore per essere mediatori di questa grazia di amore nei confronti dei loro fratelli, e in questo modo possano progredire in un cammino sempre più profondo di guarigione spirituale, di liberazione dal male e di santificazione personale degli altri. Che la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ora diamo la benedizione conclusiva dell'Eucaristia, poi facciamo il canto per consentire a me di chiudere la diretta, poi invocheremo lo Spirito Santo su di me e quindi chi vuole verrà di là da Sant'Alberto a ricevere la benedizione. Il Signore sia con voi. Dio che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.
Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo possiate crescere in santità di vita, per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.